www.redijo.it e la storia continua. Nella vita quotidiana si giocavano anche alla camicia. Strada, taverne e postriboli erano i luoghi del gioco d'azzardo, ma cimiteri, chiese e monasteri non erano da meno, malgrado la repressione. Quando si parte il gioco della Zara, colui che perde si rimando lente, ripetendo le volte e trisso impara. Con l'altro se ne va tutta la gente. Con queste parole molto realistiche, Dante descrive l'inesorabile epilogo di una partita di Zara. Si trattava del gioco d'azzardo più diffuso nei comuni italiani. La Zara consisteva nell'indovinare i numeri risultanti delle possibili combinazioni tra dadi o taxilli, da qui il termine di ludus taxillorum, utilizzato comunemente per questo gioco, e gettati sopra un banco o un piano liscio. Oltre alla Zara, nelle città italiane del XIII e XIV secolo, veniva praticata un'ampia varietà di giochi d'azzardo con i dadi, come la morbiuola, l'aglioso, il coderone, le marelle o con altri strumenti, come il gioco molto antico della gherminella, che consisteva nel far apparire una cordicella da un bastoncino e farla poi sparire. Innumerevoli erano le tecniche dell'azzardo che presentavano molteplici varianti di non sempre facile identificazione. Il piacere di giocare ispirava infatti sempre nuove invenzioni. Il noveliere Franco Sacchetti attribuisce ad esempio la nascita del gioco delle mosche, in uso nel 200 a Firenze, a un'astuta trovata dell'albergatore Basso della Penna. Per vendicarsi di alcuni genovesi imbroglioni, questi propose loro una nuova sfida. Messo un bolognino davanti a ciascuno dei giocatori, avrebbe vinto colui il quale si fosse posata per prima una mosca sulla moneta. Ma l'albergatore riuscì a tirare le mosche sul suo soldo, perché l'aveva strofinato in precedente con una pera che teneva nascosta in tasca. A questi giochi si aggiunsero, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, quelli con le carte, le cosiddette naibi. Queste diverse pratiche ludiche appartenevano tutte alla categoria della pura fortuna, vale a dire dei giochi d'azzardo proibiti dagli statuti comunali. I giochi delle tavole, una sorta di scacchi, in cui si adoperavano pedine sopra un tavoliere, richiedevano invece una certa abilità. Erano quindi permessi purché si praticassero in luoghi aperti, cioè nelle piazze e nelle strade. Dovevano però essere tenuti sotto stretto controllo perché potevano facilmente nascondere l'azzardo e causare la perdita di cospicue somme di denaro. I templi del diavolo. Nella città basso medievale, al gioco non era destinato un ambiente specifico. Logge, portici, crocicchi e soprattutto le piazze con i mercati erano i punti nevralgici dell'attività ludica. La legislazione comunale distingueva i luoghi pubblici, onesti, dove erano autorizzati i giochi leciti, da quelli nascosti, cioè non esposti al pubblico, come le case private, le botteghe o anche spazi semichiusi, come le corti o le logge, in cui erano proibiti tutti i tipi di giochi. Per loro che infrangevano questi divieti erano prescritte pene supplementari rispetto alle multe previste per il gioco all'aria aperta. L'azzardo era punito con sanzioni pecuniarie particolarmente severe, soprattutto nelle taverne e nelle botteghe dei vinai. l'ebbrezza e l'atmosfera di questi luoghi, che i predicatori definivano i templi del diavolo, facevano spesso degenerare le partite in risse e facilitavano i furti e le truffe a danno dei viandanti più sprovveduti. Anche se la regolamentazione comunale mirava pertanto a separare il gioco dalla prostituzione e dal vino, le autorità civili non riuscivano tuttavia a rimuovere l'azzardo dai luoghi del vizio. E nonostante ripetuti divieti, il gioco non fu allontanato né dalle taverne, né dalle botteghe, né dai prostiboli, ma continuò a proliferare in questi ambienti e in generale nei luoghi più disparati. Non erano esclusi neppure gli spazi sacri come i cimiteri, le chiese e i monasteri. A Pisa, per esempio, si giocava ai dadi e alle piastrelle all'interno del Camposanto, nel Duomo, nel Battistero di San Giovanni e nelle sue vicinanze. La normativa 2300esca definiva non solo i luoghi leciti e illeciti, ma anche i tempi. Il gioco era maggiormente tollerato durante le feste, le fiere, e soprattutto nel periodo di 12 giorni intorno a Natale, durante quelle che erano chiamate le libertà di dicembre. In occasione di queste feste, che sono state considerate un'eredità di antiche festività pagane, come i Saturnalia, il potere politico e quello religioso consentivano un sovvertimento provvisorio all'ordine. Anche quando, nel corso del XV secolo, queste licenze vennero abolite, intorno a Natale, le proibizioni contro l'azzardo rimasero più lievi. La notte era invece il momento proibito per il gioco, che, come gli altri reati contro i costumi, era punito con sanzioni doppie se praticato nelle ore notturne. www.redigio.it e la storia continua.